up and down. Up and down. Chi sale e chi scende negli indici di gradimento della quotidianità bianconera.
Potevamo goderci un po' spartita sereno, tranquillo, con tre punti in saccoccia, certezze e tranquillità verso le successive partite, che poi sono due scontri diretti contro Bologna e Lazio, entrambe in trasferta, scontri diretti in chiave Champions. E invece no, come al solito, ci piace complicarci un pochino la vita e oltre all'assenza certa di Diz contro il Bologna e probabilmente anche contro la Lazio per via di quella gomitata, che è un gesto piuttosto antisportivo e piuttosto violento e non una dinamica di gioco, non un fallo di gioco come tanti altri. Ecco, quel rosso peserà probabilmente per due giornate, non soltanto una. Dicevamo, oltre all'assenza di Diz, ci sarà l'assenza pesantissima anche di Kelly, non tanto per il giocatore in sé, di cui si può anche fare a meno, quanto per il fatto che la difesa sia in piena emergenza e senza di Kelly in questo momento è difficilissimo fare dei ragionamenti per quanto riguarda la retroguardia juventina. Buon pomeriggio, anche se in realtà non è un ottimo pomeriggio per via delle notizie che sono arrivate questa mattina e anche insomma delle certezze che abbiamo avuto dalla giornata di ieri. Lunedì 28 aprile sono le 14:11, si sta discutendo di una lotta Champions più viva che mai, che coinvolge in prima persona chiaramente la Juventus, ma non solo la Juventus, c'è l'Atalanta più 3, c'è il Bologna, c'è la Roma, c'è la Fiorentina, insomma una serie di squadre che legittimamente ambiscono a qualificarsi al quarto posto, chi al terzo chiaramente come l'Atalanta che ha qualche punto di anticipo da potersi gestire, ma tutte le altre per motivi o per altri proveranno a piazzarsi al quarto posto, l'ultimo in grado di regalare una qualificazione alla prossima Champions League. Per alcune squadre sarebbe un traguardo incredibile. Pensiamo alla Roma che, insomma, con Ranieri in panchina ha fatto una rimonta stratosferica, culminata con la vittoria contro l'Inter in quest'ultima giornata, una lezione anche tattica di Claudio Ranieri a Simone Inzaghi, un Inter piuttosto scoppiata per quanto riguarda la corsa al titolo e non soltanto. Vedremo come e se reagirà in Champions League contro il Barcellona, ma insomma i segnali sono inquietanti per Simone Inzaghi e compagnia cantante, visto che sono tre sconfitte consecutive, non capitava se non erro dal 2012, e quindi in questa situazione c'è poco da stare allegri. E ogni riferimento a Max non è assolutamente voluta. C'è poi invece la Juventus, ed è giusto discutere dei fatti che ci riguardano più da vicino, che insomma, con Tudor ha un pochino spiazzato per questo motivo. Secondo tempo in grandissima sofferenza, mi pare che alla fine il possesso palla del Monza nella ripresa, chiaramente con l'uomo in più, sia stato tra l'80 e l'85% a evidenziare proprio il dominio totale di possesso palla, anche di occasioni create da parte del Monza, mentre la Juventus è entrata in area del Monza nella ripresa soltanto tre volte. Ecco, questo la dice lunga su un secondo tempo in totale sofferenza. Molti allenatori sarebbero contrariati, molti criticherebbero la squadra, invece a Igor Tudor è piaciuto il secondo tempo, perché ha detto soffrire compatta il gruppo, sono quelle dinamiche che aiutano la squadra ad essere una squadra, e questo secondo me, su questo ha ragione. È vero che alcune volte nelle difficoltà il gruppo si crea, il gruppo si forgia, se le cose vanno troppo bene poi alla lunga magari quelle dinamiche interne vengono meno, quando invece c'è da stringere i denti, per dire i denti, ecco che il gruppo magicamente si ritrova. E questo forse ha fatto bene, l'ha ripetuto diverse volte nel post partita Igor Tudor, questa sofferenza, questo tempo con un uomo in meno farà crescere, farà maturare questo gruppo, forse era quello di cui c'era bisogno, non lo so io, però evidentemente mi ha colpito diverse volte la tranquillità, la serenità apparente sicuramente, forse anche poi reale di Igor Tudor, sia dopo la sconfitta contro il Parma. Molti avrebbero lanciato gli stracci, molti sarebbero diventati paonazzi in volto, molti avrebbero criticato tutto e tutti. Tudor è stato molto, molto tranquillo, forse eccessivamente tranquillo dopo il Parma, vi ricordate? Ci sono ancora tanti punti in ballo, abbiamo sbagliato la partita, può capitare, bla bla bla. E anche dopo la vittoria vero contro l'ultima in classifica, già ormai condannata a una retrocessione ormai praticamente matematica, e nonostante questo secondo tempo in sofferenza, lo stesso Igor Tudor si è detto molto molto tranquillo, molto sereno, è una sofferenza che fa bene, che aiuta, che fa crescere i ragazzi, che fa maturare il gruppo, è quello di cui ci può essere bisogno in questi casi. Insomma, se lo dice lui che una certa esperienza di juventinità ce l'ha, possiamo stare relativamente sereni. Poi la cosa importante era cosa? Era reagire al Parma, tornare alla vittoria e non perdere questo minimo treno che si sta creando e che si è creato per la Champions League, perché in questo momento ogni passo falso conta il doppio e il triplo, soprattutto i prossimi due impegni contro Bologna e Lazio, perché sono scontri diretti, in attesa di vedere poi come si andranno a completare le partite di questa sera, perché anche lì è da guardare con grande interesse, a completare il quadro della giornata calcistica. È chiaro che diciamo che la Champions della Juventus passerà soprattutto dalle prossime due partite, a meno poi di sorprese, perché abbiamo visto anche il Parma era considerata una sfida serena, tranquilla, una vittoria facile. In realtà vittoria facile non è stata, non è stato neanche pareggio, ma una sconfitta che ha scombinato i piani di Tudor. Bravo l'allenatore a non perdersi d'animo, a ricompattare la squadra e metterla in campo nel modo giusto nel primo tempo contro il Monza, perché fino a che la Juventus ha giocato in 11 contro 11 era abbastanza in controllo, ha concesso qualcosa, un paio di ripartenze in campo quasi aperto, e ne parleremo per il modo e per i rischi che ha corso la Juventus, insomma forse eccessivi contro un Monza che di fatto aveva ben poco da chiedere al campionato e alla trasferta allo stadio. Nonostante questo, avanti di due reti, insomma, sarebbe stata una ripresa probabilmente in gestione, in tranquillità, se non che quel gesto folle, chiamiamolo folle perché non appartiene neanche al personaggio, e l'ha spiegato molto bene anche Tudor a fine partita. Ha detto, Yıldız non è un giocatore del genere, non è un giocatore cattivo, è un bravo ragazzo, queste cose non appartengono a lui, questi gesti non appartengono a lui, evidentemente ha fatto un errore, ma proprio anche di valutazione, probabilmente non voleva neanche dare una gomitata, voleva solo allontanare, poi magari la foga, il momento, alzi un pochino troppo il gomito e la gomitata arriva. Ragazzi, io ve lo dico in maniera molto sincera, per me quello è rosso sacrosanto. Poi si può discutere della violenza e della non violenza, della volontarietà o meno, d'accordissimo su tutto, per me quello è rosso ed è giusto che un allenatore sanzioni quel tipo di azione e di intervento o di gesto con un cartellino rosso, punto. E su questo non transigo. Si può discutere sul fatto che non volesse farlo, che probabilmente ha alzato troppo il gomito rispetto a quel che avrebbe voluto fare. Probabilmente voleva soltanto allontanare Bianco. E questa è la mia interpretazione. Detto questo, per quel che abbiamo visto purtroppo poi nei replay, era ingiustificabile, nel senso che era impossibile che l'allenatore non espellesse Kenan Yıldız. Si discute e si deve discutere invece dei motivi che hanno portato Yıldız a vedere questo sfogo. Secondo me non è stato neanche troppo uno sfogo nervoso, cioè ne abbiamo visti di sfoghi in questo senso, me ne ricordo uno recentissimo di Rudiger, no? Finale di Coppa del Re contro il Barcellona, quello è stato uno sfogo nervoso in cui tu perdi le staffe, vai in blackout mentale per transagonistica, perdi le staffe e impazzisci per 2-3 minuti, ok, poi rientri in te e dici cavolo, probabilmente ho esagerato. Non è la stessa cosa, perché il gesto di Yıldız non è un gesto in cui perdi completamente le staffe, ti sfoghi e poi rientri in te. Lui non perde mai completamente le staffe. Quel gesto, se lo vedete, vedete anche la reazione che ha avuto subito dopo, non è la reazione di uno che adesso ti cartello e ti tiro una gomitata. È stato un gesto quasi che gli è venuto quasi naturale per scacciare Bianco, a mio giudizio. E poi probabilmente si è lasciato andare, si è lasciato prendere, ha alzato il gomito, quello sì. E quando tu poi lo rivedi al replay, che tu sia l'arbitro e che tu sia il VAR o che tu sia il guardaline, evidentemente quello è un fallo sanzionabile soltanto e unicamente con il rosso. Speriamo, ma ho poche speranze, purtroppo, conoscendo la casistica e conoscendo anche le sentenze in merito del giudice sportivo recentemente, speriamo che possa essere sanzionato soltanto con una giornata, ma non credo proprio che sia questo il caso. Ed è un grande peccato per quel che rappresenta il Diz, per la fiducia che gli ha dato Tudor, per quel che può e deve ancora fare il Diz da qui a fine stagione. Certo che perderlo, perdere il numero 10, giocatore che tu aspettavi, che non ha giocato contro il Parma, si è visto, ha giocato poco, che è tornato dal primo minuto, lo hai aspettato, l'hai voluto, lo coccoli, lo sostieni, e perderlo nei due big match decisivi contro Bologna e Lazio, sinceramente, è brutto da tanti punti di vista. Il primo a starci male, evidentemente, è il Diz, che poi ha chiesto scusa in maniera pubblica 3 volte e direi che ha fatto quel che doveva fare. Adesso direi basta gettare croci, colpevolizzare, criticare. Oltremodo si è preso i suoi 4 in pagella, giustamente, si è preso il suo rosso diretto, salterà le prossime 2 partite, ha sbagliato, punto, paga così, basta. Adesso andiamo anche oltre, giustamente oggi ancora il post partita, dobbiamo aspettare ancora la sentenza del giudice sportivo, quindi ne stiamo parlando per questo motivo. Ha chiesto scusa a vario titolo, a più riprese, l'ha fatto in campo rivolgendosi ai tifosi giustamente. Dopodiché l'ho fatto poi negli spogliatoi, nel privato, con i compagni, dicendo grazie per aver portato comunque a casa la partita e i tre punti, perché molto spesso queste situazioni poi possono portare a uno scompenso della squadra in campo. E una partita saldamente nelle tue mani, che stai vincendo 2-0, poi si può anche andare a delineare con un, magari un pareggio o una rimonta a sorpresa degli avversari. Avete visto quanto spazio nel secondo tempo per il Monza, avete visto poi quante possibilità ha avuto il Monza, non è riuscito a capitalizzarle. Questo poi è un problema relativo, magari un'altra squadra con altri attaccanti, con una fame diversa, magari sarebbe riuscito a portarsi sul 2-2. Coi se coi ma non si fanno le partite, che Nani il Diz, che poi nello spogliatoio si è coperto il volto, la testa con l'asciugamano, una specie di mea culpa, giusto? Però sono dinamiche di campo, non credo che nessuno dei suoi compagni l'abbia criticato, polarizzato oltremodo, non lo ha fatto neanche Tudor nel post partita, capendo l'errore di gioventù di un ragazzo che è giovane, relativamente giovane, un ventenne. Cioè, sono cose che possono capitare, sono cavolate che abbiamo fatto tutti nella nostra vita o nella nostra carriera calcistica. La differenza qual è? Che a 20 anni io le facevo a scuola, il Diz le fa in un campo davanti a 40.000 persone in mondovisione, e quindi chiaramente risaltano di più le sue, ma le abbiamo fatte tutti a 20 anni delle cavolate. E quindi non gettiamo veramente troppo la croce su un giocatore che secondo me se n'è pentito dopo un decimo di secondo che lo ha fatto. Poi in tempo di VAR chiaramente queste cose non passano inosservate, probabilmente l'arbitro l'aveva visto subito anche a velocità reale senza bisogno poi di un suggerimento dal VAR. Però ragazzi, al giorno d'oggi con la VAR di mezzo queste cose è meglio evitarle, è molto meglio evitarle. Tempi fa, una quindicina, una ventina d'anni fa, magari nelle mischie in area qualcosa scappava ed è capitato, ce lo ricordiamo tutti. Ecco, oggi come oggi queste cose da un certo punto di vista è giusto, è necessario forse nel 2025 che queste situazioni non capitino più, e ne paga le conseguenze il Diz, giustamente, come è giusto che sia, senza però colpevolizzare troppo. È arrivato anche un suo messaggio molto bello secondo me, perché sentito di cuore, non un messaggio preconfezionato come capita spesso in questi casi, ma un messaggio scritto, credo, proprio di pugno suo dal Diz, nel quale chiede scusa direttamente all'avversario, a Bianco, che è coinvolto in questo gesto, chiede scusa a tutti e fa proprio l'elenco, chiede scusa ai tifosi, alla Juventus, allo staff, al club, a tutti quanti per aver creato un danno. Credo che il primo, come abbiamo detto, ad essersi reso conto della cavolata che ha fatto lui, pagherà con una multa, pagherà con le assenze probabilmente nelle prossime due partite. È giusto anche che possa voltare pagina, che possa farlo probabilmente dopodomani, anzi domani, quando arriverà poi la sentenza del giudice sportivo. Da domani in poi, quando si sapranno le giornate di squalifica, si potrà ragionare su tutto il resto. Per quanto riguarda Kelly, che è l'altra notizia complicata da gestire, perché in questo momento io sto facendo fatica a disegnare una difesa della Juventus contro il Bologna e anche contro il Lazio, perché mancherà anche contro il Lazio il dottor Kelly, ed è un problema grosso, un problema molto grosso. E in questo momento lo dicevamo, l'abbiamo detto varie volte a più riprese nella scorsa settimana, e per la difesa 3 di Tudor in questo momento hai tre difensori e quelli sono e quelli vanno in campo. Se qualcuno dei tre viene un raffreddore è un problema, perché devi andare a ridisegnare la Juventus o prosegui con la difesa 3, ma ti devi inventare qualcosa, che può essere McKennie, che può essere Locatelli, che può essere chissà chi, chissà come, lo capiremo. Altrimenti devi andare a ridisegnare un assetto che ha imposto da subito, dalla prima giornata, e ha dato dei buoni risultati. Questa difesa 3, con la quale Tudor si trova bene, con la quale anche il gruppo squadra secondo me si trova bene, probabilmente valorizza di più e meglio le caratteristiche, se non altro, dei difensori. Non sto dicendo di tutta la squadra, ma sto dicendo dei difensori. Ora, senza Kelly è un problema. Detto che Kelly anche ieri ha ballato, detto che Kelly contro il Parma, e l'ho detto 200 volte e lo ribadisco, per me ha fatto un errore grossolano sul gol di Pellegrino. Un difensore non va a impattare il pallone senza rincorsa, senza inerzia, ma aspettando passivamente il pallone in area, con Pellegrino che arriva di rincorsa, ti salta 20 centimetri sopra e la butta dentro. Quindi l'errore clamoroso di Kelly contro il Parma c'è stato. Ieri qualche sbavatura l'ha fatta anche lui, chiaramente diluita un pochino in una partita a senso unico nel primo tempo, poi con una sofferenza generale nella ripresa. Quindi non è colpa troppo di Kelly, cioè giocando con l'uomo in meno è normale che il Monza ieri abbia avuto il predominio nella ripresa. Si poteva gestire forse un pochino meglio, e ne parleremo anche di questo, sul fatto che poi la Juve in ripartenza nel secondo tempo ha sbagliato tantissimo, ha faticato tantissimo a servire Colomani, ha faticato tantissimo a provare anche a tenere il possesso palla. In quei casi lì ti basta magari provare a tenere, provare a portare avanti senza bisogno di sfondare. Stai vincendo 2-0, è chiaro che facendoti un pochino furbo ti può bastare anche quello. Però la Juventus ieri ha veramente denunciato una grande fatica nell'andare a uscire e ripartire con l'uomo in meno. Ed è normale che sia così. Abbiamo visto anche delle partite che con l'uomo in meno, vedi Lipsia, ha fatto grandi cose. Abbiamo visto delle partite in cui con l'uomo in meno altre squadre, dirette concorrenti magari, sono riuscite anche a ottenere una vittoria. Ieri la Juventus per fortuna aveva fatto due gol nel primo tempo, perché con l'uomo in meno nella ripresa non so come sarebbe andata. Una Juve in grande sofferenza che ha veramente concesso campo, possesso e anche occasioni al Monza. Poi il Monza probabilmente non aveva il dente avvelenato, probabilmente il Monza faceva fatica anche. Uno dei problemi più grossi del Monza è la concretizzazione. Si è visto da gennaio in poi, quando hanno perso dei punti fermi in attacco sul mercato, Monza ha fatto veramente fatica a ritrovarsi, con Caprari e Dani Mota là davanti, i gol sono venuti meno. Al netto di questo, diciamo che aver fatto due gol nel primo tempo ha blindato il risultato, ma non ha messo al sicuro una Juventus che nella ripresa, secondo me, ha concesso troppo ben oltre le possibilità e le aspettative, nonostante l'uomo in meno. Si poteva fare qualcosa di più, a mio giudizio. E sono contento che Tudor abbia letto questa sofferenza in positivo, cioè lui abbia visto questo modo di gestire la ripresa, questo ricompattarsi, gettando via la palla, cercando di difendersi con le unghie e con i denti, in modo positivo. Cioè, il gruppo trae beneficio da queste situazioni, il gruppo si ricompatta, il gruppo magari ritrova forza anche da queste situazioni in cui devi lottare, in cui devi soffrire, in cui patisci, lo fai tutto insieme in 10, portiere compreso, perché ti manca il Diz, e lo fai e vai a mettere un mattoncino, una mattonella di qualcosa che vai a creare. Dopodiché entri nello spogliatoio, il Diz ti chiede scusa, tu gli dici non ti preoccupare, torna presto che abbiamo bisogno di te, e la situazione, diciamo così, la svolti soprattutto perché era il Monza, ragazzi, perché una partita del genere contro il Bologna o contro il Lazio, io non so come sarebbe andata con una dinamica del genere, con l'uomo in meno per il secondo tempo. E la Juve rischia di buttare veramente via in questo finale. Le cose positive non sono tantissime, purtroppo, va detto, però le cose positive, le poche cose positive, però ce ne sono, che hai costruito in questa stagione deficitaria, questa stagione complicatissima, delicatissima, con un avvicendamento in panchina e con l'arrivo di Tudor a 8 partite alla fine. Chiaramente non è semplicissimo gestire il momento. Tudor fino a questo periodo però sembra averlo fatto piuttosto bene. Fossi stato lui, magari un tentativo in più nella ripresa per cercare di avere una squadra un pochino più alta, reattiva, più in partita, l'avrei fatto. Perché nella ripresa la Juventus non è mai stata in partita, non ha mai dato l'impressione di poter arrivare, non dico di poter fare gol, di poter arrivare a segnare. Ha avuto un paio di situazioni, non le chiamo neanche occasioni, le chiamo situazioni in contropiede, in cui magari avrebbe potuto gestire meglio, fare meglio. Dopodiché è come se con l'uomo in meno avesse deciso il gruppo, squadra, lo spogliatoio di mettersi in difesa, tirare su le barricate, di dire boh, adesso noi non prendiamo gol e finisce 2-0. Da un certo punto di vista legittimo come ragionamento, dall'altro è rischioso, perché se poi di riffo o di raffa vai a prendere un gol, ti trovi con un solo gol di scarto, magari a 10 minuti alla fine, il Monza a quel punto ci crede, arrembaggio finale, mischia palloni dentro, si salta un po' come si riesce, e alla fine il rischio di prenderti il 2-2, come era già successo altre volte, vi ricordate col Venezia, dinamica diversa chiaramente, però poi il rischio con una squadra di bassissima classifica di portare a casa solo un punto c'era, e in quel caso lì sarebbe stato gravissimo per la corsa Champions, sarebbe stato probabilmente più grave pareggiare col Monza che perdere contro il Parma, anche se è grave anche perdere col Parma, che è una squadra di poco al di sopra della zona salvezza, in questo momento è in piena lotta, quindi non giustifico, ma forse cercando di fare le gerarchie tra cose più gravi, avrei messo forse pareggio contro il Monza, perché avrebbe probabilmente tarpato le ali, visti anche i risultati delle dirette concorrenti. La Fiorentina che corre, la Roma che corre, vedremo cosa succederà questa sera, però insomma in questo momento la Juventus non può più concedersi passi falsi. Bonus li ha terminati con Thiago Motta, difficile, complicatissimo il compito di Igor Tudor, che è arrivato su una panchina calda, delicata come quella di Juventus, con i bonus che aveva già terminato il suo predecessore. Quindi lui non ne ha più, ma non per colpa sua, ma perché evidentemente li ha già terminati chi c'era prima di lui. Questa è la situazione, mancano ancora diverse partite, leggeremo anche la classifica per avere qualche idea sulle possibilità della Juventus in piena corsa Champions, però attenzione perché la concorrenza è più serrata che mai. 14:30, rimanete con noi, torniamo tra poco, un ospite, i vostri messaggi, la classifica e tutto quel che riguarda la Juventus oggi su Up and Down.
Radio Bianconera, nati per vincere.
Up and Down. Up and Down.
Allora, siccome questo dibattito sta animando la radio, stavamo parlando proprio con Luca, con Antonio, che ha appena finito la sua trasmissione, cioè l'atteggiamento del secondo tempo. Io ho una domanda che legittimamente ci siamo fatti tra di noi, stavamo provando a discuterne. Giro anche a voi. Che effetto vi ha fatto la Juve nel secondo tempo contro il Monza? Cioè, siete d'accordo con quel che ho detto prima? Cioè, andava gestito in maniera leggermente diversa, o anche sostanzialmente diversa. Però mi aspetto comunque una Juve con un atteggiamento diverso rispetto a quello che ho visto contro il Monza, ultimo in classifica, già rassegnato, già retrocesso, con dei giocatori che stavano facendo piuttosto fatica dopo un primo tempo in cui i bianconeri hanno dominato in lungo e in largo sul 2-0. Ecco, nella ripresa mi aspetto un atteggiamento un pochino diverso da parte della Juventus. Ci sta chiuderla sul 2-0, gestire il gioco e la partita assolutamente, dall'altro adesso. Dall'altro invece mi aspetto qualcosa di più, dal punto di vista anche del possesso, dal punto di vista delle occasioni create. Perché come detto prima, se tu concedi per caso, anche casualmente, un gol al 70esimo, diventano guai seri per il finale. E quindi questa è la situazione in casa Juventus con i vostri messaggi. La domanda che vi faccio, alla quale vorrei rispondeste, è proprio questa. Vi è piaciuto l'atteggiamento nel secondo tempo della Juventus? Secondo voi è un atteggiamento legittimo sul 2-0 con l'uomo in meno? Cioè ci sta di difendersi, fare le barricate e cercare di mantenere l'avversario fuori dell'area di rigore concedendo tanto possesso? O avreste preferito magari qualcosa di diverso, magari una Juventus un pochino più propositiva, a costo magari anche di concedere qualcosa in più? Ecco, come l'avete letta, come l'avete vista, una vostra riflessione in merito sul secondo tempo, perché sul primo tempo c'è poco da dire a una Juve che ha concesso qualcosa a campo aperto, però ha anche dominato con due gol. Ne parliamo con Massimiliano Nerozzi ai nostri microfoni del Corriere della Sera. Ciao Massimiliano, benvenuto.
Ciao, buongiorno a voi, grazie per l'invito.
Grazie a te per essere qui insieme a noi. Senti, stavo parlando di questo secondo tempo che ha animato un pochino il dibattito dei nostri ascoltatori. Molti evidenziano il fatto, io compreso, che sei stato un pochino troppo remissivo forse. È vero che giocavi con l'uomo in meno, però giocavi contro il Monza, hai concesso tantissimo dal punto di vista di possesso, hai concesso anche tante occasioni che non hanno poi portato a un gol, però in caso di 2-1 poi sarebbe stato complicato gestire questo finale di gara.
Mi crolla clamorosamente la fiducia nei tuoi ascoltatori se mi dici che c'è stato dibattito, nel senso che secondo me, cioè, sul secondo tempo di ieri non ci dovrebbe essere dibattito.
Ok.
Cioè, noi sul Corriere,
un plebiscito, diciamo.
Stamattina, beh, sì, nel senso che il risultato non si discute, sì. La Juve prende i tre punti e resta in corsa per la Champions. Però è vero che non tutti la pensano come il barone Needham, che diceva che si giocava meglio in un in meno. Uh-huh. Però anche in 11 contro 10, contro l'ultima squadra del campionato destinata a retrocedere, 87% di possesso palla al, sì, Monza al 20esimo. 25 passaggi la Juve, 160 il Monza. Cioè, io raramente ho visto una squadra del genere anche in 10 contro 11.
Sì, vero. Ma anche, cioè, la stessa Juve, anche la stessa Juve in 10 abituato, ma proprio,
no,
in questa,
certo,
stagione,
certo,
ad altre gare,
certo,
a altri, certo, atteggiamenti.
Anche la Juve, assolutamente.
Sì,
assolutamente.
Sì, 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 sì. E ti ha stupito un pochino Tudor che nel post partita dice: ma la sofferenza aiuta, compatta il gruppo, fa maturare, fa crescere anche i giovani. Passare da questi secondo tempi, questi secondi tempi in cui magari soffri, concedi tanto, però è qualcosa che ti fa crescere.
Ma guarda Alberto, no, in realtà non, cioè, non mi ha sorpreso più di tanto, nel senso che ha detto le cose che avrebbe, cioè, che deve dire, sì, uno nella sua posizione, che non può infierire su un gruppo che è già abbastanza intimorito dalla situazione. Mm-hmm. E se vogliamo fare un'interpretazione nostra, non è autentica, non è di Tudor, io penso che le frasi di Tudor vogliano banalmente dire che in quel momento la squadra più di così non poteva fare, perché era terrorizzata, perché era preoccupata la classifica, perché ha un sacco di assenze, perché non è una squadra che quest'anno è stata sballottata dagli eventi, e quindi penso che fosse una constatazione, cioè ci siamo difesi così, perché se no sarebbe potuto andare anche peggio. Io ho detto così onestamente, lui non è stato giustamente brutale, ma penso che la sua scelta sia stata per quei motivi sostanzialmente.
Sì.
Ha reso in evidenza.
Sono d'accordo. Anche io. Senti, Max, nelle prossime partite, secondo te, peserà più l'assenza di Ildiz o quella di Kelly, che mancheranno entrambi per motivi ben diversi?
Ma ti dico Ildiz, ma non perché Ildiz è in assoluto, cioè come il giocatore più forte di Kelly, anche perché io ti dico su Kelly non ci sono molti tifosi che sono arrabbiati, e con l'acquisto di Kelly, forse magari per la cifra che è stato speso, che per le prestazioni del giocatore, che tranne alcune disattenzioni, secondo me ci può stare, insomma, in Serie A. No, ti dico che da punto di vista della Juve mi preoccupa più l'assenza di Ildiz, nel senso che sai, comunque un difensore per fare anche la difesa 3 lo metti assieme. Ti dico anche azzardando, puoi far centrare Locatelli e giocare con Veiga e Kalulu, che giustamente secondo me non perderesti. No, invece Ildiz, lo diceva ieri Tudor, bisogna essere bravi per giocare negli spazi stretti. È vero che lui dice troveremo 11 giocatori forti, però io nella rosa della Juve un giocatore con le qualità di Ildiz non lo vedo, quindi mi sembra molto, molto difficilmente sostituibile.
Corsa Champions serratissima, tante squadre, soprattutto in virtù dei risultati di ieri, e vedremo anche questa sera, tornano in corsa o magari lo sono sempre state. Come la vedi? Secondo te la Juve ha veramente un margine di vantaggio rispetto ad altre, rispetto a molte, magari per la tradizione, magari per l'abitudine, o secondo te insomma è un tutto contro tutti?
Io non la vedo così favorita, nel senso che anche prima, tra le chiacchiere che facciamo anche tra di noi con Meghi, si vedeva magari il calendario della Juve, appunto come dicevi tu prima, la Juve, l'esperienza, insomma in una zona un vantaggio. In realtà io penso che la vittoria del Bologna sull'Inter abbia un po' fatto
scombussolato.
È vero che il Bologna avrà la finale di Coppa Italia, ma il Bologna, io l'ho visto l'ultimo partito, effettivamente al di là del gol di Orsolini al 95esimo, ci può essere una componente anche di casualità, nonostante il gol fosse molto bello, cioè l'Inter per l'ultimo quarto d'ora ha fatto fatica a uscire dalla tre quarti. Quindi anche se Ndoye si è fatto male, insomma il Bologna anche a punto di vista atletico mi sembra molto in palla. La Lazio, che pensavo subisse molti contraccolpi dell'eliminazione della Coppa, ha comunque vinto a Genoa. La Juve deve giocare a casa Lazio, la vedo sicuramente dura, se non altro con gli scontri diretti, sai, se la Juve batte Bologna a Lazio è dentro, ruba punti alla concorrenza, però la Juve che abbiamo visto ieri, che abbiamo visto a Parma, per me non è favorita per la Champions League.
Chiaro. Max, ti chiedo anche se hai dei riscontri sulle possibilità di permanenza di Tudor e se sono legate al quarto posto, certo, ma anche ad altro. Cioè, come vedi il futuro di Igor Tudor sulla panchina della Juventus?
No, guarda, è sicuramente legato al quarto posto, anche proprio dal punto di vista contrattuale, perché se non raggiunge il quarto posto non scatta il rinnovo automatico. E è legato a quello, è legato da quello che lui saprà fare da qui alla fine. E certo, prove come quella di Parma e quella di ieri non aiutano. Dopodiché è chiaro che dare un giudizio su Tudor sarà molto difficile, perché è arrivata in una situazione disperata, con tante assenze, con l'acqua alla gola, col gruppo disastrato. Non sarà semplice, come ripeto, parlando anche con voi qualche giorno fa. È chiaro che se le cose andassero bene, magari dai anche un'occhiata al mondiale per il club, potrebbe essere rischioso magari togliere un allenatore che ha stabilito una buona connessione con la squadra. Al momento, ti dico, se dovessi scommettere, non penso che siano tantissime possibilità di conferma, però dopodiché vedremo da qui alla fine.
Prima di salutarti ti chiedo anche questo, siccome tu sei anche molto esperto di questioni finanziarie, come leggi insomma il costante peso della proprietà che si è spesa in prima persona con questi 15 milioni destinati per l'esonero di Thiago Motta, diciamo così, e con questa promessa, con questa garanzia, chiamiamola così, fino a 110 milioni di una eventuale nuova ricapitalizzazione. L'impressione, o meglio i fatti, dicono che la proprietà c'è sempre quando eventualmente c'è bisogno.
No, no, dici bene tu, nel senso che spesso molti tifosi della Juve se la prendono con la sinistra di maggioranza per scelte manageriali che sono state fatte adesso in passato, sì. Però in realtà, visto il panorama calcistico italiano, cioè aversene di azionisti così alle spalle, nel senso che, come sapete bene, Exor, che è una sinistra di maggioranza, Claudio di Agnelli Elkan, negli ultimi 6 anni sono stati messi quasi 1 miliardo di euro.
Esatto. In 10 anni più o meno.
Sì, in ricapitalizzazione.
Esatto.
E quindi, sai, è un bel paracadute, perché la Juve era sotto al 30 giugno 2024 di 199 milioni di euro a bilancio, e comunque hai una proprietà che ti ha sempre coperto e ti ha sempre finanziato. Poi è chiaro che quello non era, cioè, non sono contenti, nel senso che la Juve come progetto si è sempre dato quello di autofinanziarsi, uh-huh. Però sai, avere una sinistra del generale spalle, insomma, non ne vedo altre in circolazione,
no.
Soprattutto in Italia.
E neanche così longevi e neanche così italiani, giusto per chiudere il discorso, ma questo riguarda esclusivamente la Juventus. Max, grazie per la chiacchierata, è stato un piacere averti ai nostri microfoni.
Grazie a voi, grazie. Buon pomeriggio, ciao, a presto.
Grazie, Massimiliano Nerozzi, Corriere della Sera, ai nostri microfoni, abbiamo fatto il punto su tutto, perché con lui si può spaziare dal campo anche alle questioni più prettamente di bilancio, e quindi... Chiudendo con la proprietà, la famiglia Agnelli, che si è sempre dimostrata vicino in questi anni, diceva bene lui, una ricapitalizzazione fino adesso di quasi 1 miliardo, con questa garanzia di una nuova eventuale ricapitalizzazione di 110 milioni, qualora ce ne fosse bisogno, si capirà nelle prossime settimane. Beh, ecco, possiamo dire che la Juventus abbia le spalle coperte, le ha sempre avute, però si sta confermando, insomma, questa garanzia che c'è sempre stata nella storia della Juventus da quando mondo è mondo, diciamo così, la proprietà più longeva unifamiliare che si possa ricordare nel calcio italiano, quella della famiglia Agnelli e le sue declinazioni. Torniamo all'attualità, perché sono le 14:47, quindi abbiamo aperto il dibattito parlando un pochino, analizzando la sfida contro il Monza, abbiamo arricchito le nostre chiacchiere, il nostro dibattito con le parole di Massimiliano Nerozzi del Corriere della Sera. Ora è tempo anche dei vostri messaggi. Chiaramente, però, prima di tutto, up and down, facciamo fede al titolo del nostro programma, perché lunedì è up and down, e poi da domani l'ora della vecchia signora. Ma oggi up and down ci sarà un motivo, perché dobbiamo analizzare anche i più e i meno della sfida contro il Monza. Dobbiamo farlo da contratto, c'è proprio scritto a contratto che dobbiamo analizzare i più e i meno. È abbastanza semplice andare sul meno. È un po' come sparare sulla Croce Rossa, però io ci tenevo a criticare, sì, però anche a dare una scappatoia a questo ragazzo. È giusto criticarlo, è giusto riconoscere anche la grande cavolata che ha fatto. Lui è stato il primo evidentemente a farlo, dopodiché domani uscirà la sentenza, poi basta, perché poi corri il rischio di andare a logorare una persona e l'animo di una persona andando a caricare troppo di critiche, caricare troppo di pressione. Un giocatore che probabilmente si vedrà i suoi fantasmi nelle prossime serate, quando saprà benissimo il peso specifico di quello che ha fatto e il non essere a disposizione, non essere insieme ai suoi compagni contro Bologna e la Lazio. Credo che la punizione maggiore per un giocatore di quel livello è sapere che non giocherà, probabilmente, lasciamo ancora una probabilità, le prossime 2 partite contro Bologna e Lazio, che insomma sono piuttosto decisive per quanto riguarda il destino in Champions League per la Juventus. Al netto di tutto, oggi come oggi è giusto, siccome analizziamo, siamo nel post, analizziamo la partita, è giusto anche dire che il peggiore in campo è stato senza dubbio il Diz, per via di quella chiamiamola cavolata, ma chiamiamo quel gesto inconsulto che non appartiene alla sua persona e appartiene poco in generale allo stile Juventus. Qualcosa che è accaduto, qualcosa che va stigmatizzato, qualcosa che però non va trascinato nel tempo, perché è morta lì la cosa. Si è preso il rosso, starà fuori e diciamo che ha pagato quelle che doveva pagare. Quindi, per quanto riguarda il peggiore in campo, direi che ci sono pochi dubbi. Peccato, perché sarebbe stato bello e curioso vedere anche il Diz nel secondo tempo. Magari lo avrebbe tolto Igor Tudor, magari non aveva i 90 minuti nelle gambe, visto che arrivava anche da Parma. Quindi, magari sarebbe uscito prima, però avrebbe sicuramente lasciato decisamente un altro segno sulla partita. e avrebbe lasciato anche la squadra in 11 contro 11 e soprattutto sarebbe stato a disposizione per le prossime due partite. Ma coi se e coi ma facciamo dibattito, ma non si fanno poi i fatti, a noi interessa poco. Gli app, io vi dico, ho visto di nuovo un bel Nico Gonzalez, facile, ha segnato, allora scegli chi ha segnato. Sì, molto banale da parte mia, lo so, però ragazzi è un gol non così semplice nella sua fattura, anche nella sua idea. Non è un gol banale. È banale la mia scelta di andare su Nico Gonzalez per tra i migliori in campo, ma non è l'unico, perché tra un po' ce n'è un altro. Però volevo parlare di Nico Gonzalez, perché ha avuto un'evoluzione importante da quando è arrivato Tudor, è stato spostato, è stato rimesso sulla sua mattonella e i benefici si vedono. Banalmente prima non avrebbe mai fatto il gol che ha fatto, perché ha bisogno della sua mattonella, delle sue certezze in campo, di partire da una posizione che conosce, sapere che fa quattro passi verso la sinistra e può calciare di sinistro. Poi ci vuole anche la qualità e la potenza per andare a beccare l'angolino. Probabilmente è l'unico punto della porta che intanto era coperto da due difensori e intanto era complicato da raggiungere da Turati, soprattutto perché era in parte coperto da due difensori. Quindi ha beccato esattamente l'angolo giusto, con la potenza giusta, con il rimbalzo del pallone che è rimbalzato proprio addosso al portiere, e in quei casi sappiamo che complica le cose per l'ultimo difensore. Quindi plauso a Nico Gonzalez per il gol, sì. È tornato al gol dopo 4 mesi e per un attaccante della Juventus, insomma, forse sarebbe stato tempo e modo, ma magari che tornasse prima. Al netto di questo, è tornato al gol dopo 4 mesi, si è rivisto anche Colomani in rete e sono tutte questioni positive. Al netto di quello, bene, decisamente bene. Mi è piaciuto anche Kalulu in difesa. Tra i tre probabilmente è stato quello un pochino più proattivo, ha sbagliato meno e si è lanciato molto spesso all'arrembaggio, però in maniera intelligente, ce lo faceva quando si poteva fare. Quindi da questo punto di vista mi è piaciuta l'interpretazione della gara e del ruolo di Kalulu, che secondo me ha dato un ottimo impatto difensivo e ha dato anche la spinta offensiva. Non a caso il gol di Nico Gonzalez, non volevo farlo apposta ma ci sono arrivato ragionando, nasce proprio da un'incursione di Kalulu. Palla di Kalulu, palla Nico Gonzalez, poi ci vuole anche l'abilità di Nico Gonzalez di tagliare, fare praticamente un dribbling e mezzo in corsa e poi calciare in corsa all'angolino. Non è semplicissimo, però le doti Nico Gonzalez ce l'ha, l'abbiamo visto anche alla Fiorentina. Era strano che non segnasse da 4 mesi, non il fatto che abbia fatto quello che ha fatto ieri. Sì, decisivo l'apporto di Kalulu, l'abbiamo detto, in fase difensiva ma anche nelle sue sgroppate offensive. Probabilmente è quello che tra i tre difensori è più propenso al gioco d'attacco e si vede, perché ti fa la differenza quando va su. Gli altri due vanno perché probabilmente è un diktat di Tudor quello di dire ai difensori, non tutti e tre in contemporanea, però a rotazione o uno o l'altro, staccatevi e andate su. L'ha fatto Kelly, l'ha fatto Kalulu, però Kalulu molto più impattante sulla partita. Avete notato anche nelle azioni, si sentiva più il peso di Kalulu quando saliva. Kelly a volte andava su un po' spaesato, andava, non andava, poi non gliela passavano, rimaneva lì, poi tornava indietro, lasciava il buco, lo lasciava anche Kalulu, va detto. Però tra i due, secondo me, quello che lo faceva con più criterio era Kalulu. Non so se siete d'accordo. Dopodiché menzioniamo anche Locatelli, che di per sé ha fatto una buona partita. Quello che vorrei far notare di Locatelli è l'evoluzione che ha avuto in questa stagione, è semplicemente il fatto che è diventato il centrocampista centrale, non nel senso di posizione, centrale come riferimento della Juventus in questa stagione. Non lo era l'anno scorso. Questa stagione si è preso la responsabilità, probabilmente anche la fascia di capitano ha aiutato, probabilmente anche la maturità sua. Una serie di motivi che l'hanno portato a essere il perno del centrocampo della Juventus. Tattico, palla al piede, ma anche ultimo passaggio, ma anche fase difensiva. È un giocatore completo, che si sta completando. Il suo percorso lo sta completando, non è ancora un giocatore fatto e finito, Locatelli. È ancora, tra virgolette, giovane, ma è un giocatore che sta maturando e si sta completando qui alla Juventus. E anno dopo anno, secondo me, mette qualcosa nel suo bagaglio. E quest'anno è arrivato, secondo me, alla piena maturità. Poi può ancora progredire, può ancora fare qualcosa di più e meglio. E sicuramente può migliorare dalla tre quarti in su, a essere più decisivo, cercare qualche gol, qualche tiro, cercare con quel piede di provare a centrare la porta più volte, quello senza dubbio. Però secondo me già il lavoro che sta facendo è un lavoro prezioso, è un lavoro che non fa nessun altro, non c'è nessun centrocampista con le sue caratteristiche che gioca davanti alla difesa, che dà una mano alla difesa, che fa ripartire l'azione, che ha il lancio, che ha il tocco per fare il filtrante e che ti fa le incursioni palla al piede. E ragionando anche in prospettiva, anche il tiro, anche il gol, ne ha pochi, fino adesso ne ha fatti pochi, però se ci fate caso ha anche le caratteristiche per fare qualche gol in più. Bisogna soltanto che si sblocchi probabilmente anche mentalmente e che si sblocchi anche a livello di posizione, che ogni tanto gli dicano vai pure su, calcia, vedi la porta, calcia. Lo fa poco, però tutto il resto secondo me lo fa e lo fa bene, e quando c'è stato da criticare Locatelli siamo stati i primi a criticarlo. Oggi è giusto anche riconoscere il peso di Locatelli nell'ecosistema Juventus, ed è un peso di quelli che si sentono. Ci sono giocatori che si sentono e giocatori che non si sentono. Kalulu, Locatelli e ieri Nico Gonzalez sono tre giocatori che hanno avuto un impatto decisivo sulla partita. Quindi, per chiudere il discorso sugli up and down, giusto che è il titolo del nostro programma, gli up sono loro tre. Il meno è stato il Diz, e sfido qualcun altro a trovare qualcuno di peggiore. In sé poi non ha fatto una brutta partita, però quel gesto lì va a cancellare tutto. Cioè, avresti potuto anche fare un gol di rovesciata da 20 metri. Però ragazzi, dopo quel gesto lì ne esci comunque ridimensionato tanto. Allora, abbiamo concluso un po' il discorso e l'analisi, ma in realtà continueremo a farla anche nella prossima ora insieme a voi con i vostri messaggi. Vi ho chiesto, e ribadisco anche la domanda che vi giro perché ce la siamo fatta tra di noi, io sono dello stesso giudizio del direttore Antonio Paolino e di Max Nerozzi del Corriere. Cioè, secondo me la Juve nel secondo tempo avrebbe dovuto gestire diversamente. Meglio concedere meno, non puoi permetterti nella ripresa, anche con l'uomo in meno, di dare più dell'85% di possesso palla agli avversari. Non esiste. Perché ti è andata bene che c'era il Monza, ma se c'era Lazio, Bologna, Inter, Roma, Milan, Atalanta, e sto facendo la classifica in ordine sparso, ma avete capito il concetto, finivano in guai, probabilmente. Quindi c'è stato poi una prova provata contro il Venezia. Se corri rischi contro il Venezia, ti ritrovi anche a pareggiare 2-2 col Venezia. Quindi cosa significa questo? O perdere contro le riserve dell'Empoli in Coppa Italia? Sono tutte situazioni che abbiamo già vissuto sulla nostra pelle. Quindi attenzione. Attenzione, perché col Parma ci sono stati 4 passi indietro. Col Monza ci sono stati 2 passi avanti nel primo tempo e 2 passi indietro nella ripresa, però. Perché quell'atteggiamento, unito col possesso palla regalato, unito alle occasioni che hai concesso al Monza, poi il Monza non le ha concretizzate, ma questo è un problema suo oggettivo che ha da gennaio in poi. Il Monza fatica a segnare, il Monza fa fatica a essere pericoloso, perché i punti di riferimento che aveva prima in attacco e non soltanto sono andati via sul mercato. E dunque ti ritrovi con Caprari e Dani Mota, che sono degli ottimi giocatori, ma non sono sicuramente dei killer spietati d'area di rigore, come altri, come Djuric, come altri. Quindi cosa succede? Evidentemente il Monza ha dei limiti. Nonostante questo, comunque tu hai concesso tantissimo. Gli hai permesso di avere il pallino del gioco, gli hai permesso di creare tanta manovra e anche tante palle da gol. Fosse stata un'altra squadra, probabilmente in questo momento staremmo parlando di un altro risultato. Magari un 2-1. O chissà. Quindi, secondo tempo, secondo me, da bollino rosso, nel senso che se fossi Tudor, oggi analizzerei la ripresa e cercherei di capire i motivi per i quali, con l'uomo in meno, la Juventus si è completamente ritirata. Se è stata una strategia, allora va bene. Ma secondo me è stata più una questione dettata dal momento. Cioè, la Juve in quel momento, per non correre rischi, ha deciso di mettersi tutta in difesa. Ma non l'ha deciso Tudor, secondo me. Ma non l'hanno neanche deciso i giocatori. È una cosa che è venuta naturale quasi. E lì, secondo me, si può migliorare. E lì bisogna lavorare per avere anche dei piani B. Capita di giocare con l'uomo in meno. Bisogna avere dei piani B. Cioè, se tu col Monza stai dominando 2-0, non esiste che se perdi un uomo crolla il castello. Devi comunque portare avanti questo castello. Magari senza a mettere i lampadari, senza che finisca 4-0, ma comunque conservando un minimo di dignità calcistica. Perdonatemi il termine, ma significa non dare l'87% di possesso palla a un avversario già retrocesso. Tutto qua, mi sembra un discorso piuttosto legittimo, non so se siete d'accordo, scrivetecelo, mandateci vocali, quello che volete. Noi siamo qui per la prossima ora, ascolteremo soprattutto i vostri messaggi. Il gol è bello, è forte, Nico è troppo limitato, gioca solo con il piede sinistro, altro errore di Giuntoli. Vabbè, criticarlo dopo la partita di ieri ce ne vuole, ma sono contento perché significa che comunque non ci si accontenta. Ed è questo il messaggio che deve passare. Né dal 2-0 e neanche soprattutto dalla prestazione del secondo tempo. Io non mi accontento di Nico Gonzalez. Secondo me è un giocatore che ha dato molto meno di quel che avrebbe potuto. Però, se tu giochi fuori ruolo e se sei costretto a giocare fuori ruolo e se lo dici anche senza mezzi termini e nonostante questo continui a giocare fuori ruolo, è normale che tu faccia più fatica. Se ti sei specializzato in una mattonella facendo quello che hai fatto ieri e giocando in quella posizione, se improvvisamente ti spostano di ruolo, evidentemente ci sta che tu non riesca a dare quello che potevi dare prima o quello che darai dopo. Speriamo che da qui a fine stagione Nico possa dare quel che doveva dare, magari con gli interessi, e si riscatti dopo un paio di mesi, anzi tre, in cui ha giocato al di sotto dei suoi standard e soprattutto ha fatto zero gol. Speriamo che questo sia solo il primo di una lunga serie e ci possa accompagnare in questo finale di stagione e anche dopo al Mondiale per Club. Sono le 15, quindi ci fermiamo, torniamo con i vostri messaggi. Mi raccomando, il vostro pensiero sul secondo tempo della partita contro il Monza.
Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Up and down. Up and down.
Se vi ricordate, la settimana scorsa, se non erro, chiedevo lumi e qualcuno di voi mi ha anche risposto, non si è firmato il nostro ascoltatore, però consigli sulla batteria dell'iPhone, sul fatto che la mia si scarica a un ritmo impressionante. Ho trovato il rimedio, non so se è un po' analogico come rimedio, però lo tengo in carica tutto il giorno, ok? Lo tengo in carica tutto il giorno. Adesso si scarica molto meno di prima. È una menata, per così dire. Però ho trovato la soluzione. Se avete delle soluzioni migliori, ho già cambiato la batteria. Purtroppo, non so se è il mio modo di gestire il telefono o una problematica dei telefoni in generale. Dopo un'ora e mezza di utilizzo, la mattina, quindi, mi sveglio alle 10 di mattina e già al 20%. È un problema che mi trascino. Però, insomma, tenendolo in carica tutto il giorno, se non altro, dura decisamente di più la carica. Allora, parliamo della carica juventina, quello ci interessa. Sì, forse la soluzione è quella. Magari utilizzarlo un po' di meno, limitarlo a chiamate e WhatsApp lavorative. Forse è quello. Allora, abbiamo diversi messaggi da ascoltare, tanti messaggi a cui rispondere. Partiamo andiamo a ritroso, perché giustamente noi poi ci lasciamo condizionare dagli ultimi che sono arrivati. In realtà bisogna andare a pescare i primi, giustamente, che hanno la priorità nella prelazione. E quindi, ciao Alberto, io non giustifico il Diz, deve pagare anche una multa. Sì, quella la pagherà sicuramente, ma quello è il codice etico del club. Rosso, soprattutto quando è rosso diretto, multa. E credo che la multa, sto andando un po' a memoria, un po' così, sia anche commisurata alle giornate. Chiaramente, se fai come Rudiger, e mi auguro che nessuno lo faccia, però se fai come Rudiger e ti prendi, non so quante poi se ne prenderà o se ne prese, 10 giornate di squalifica, credo che la multa sia piuttosto alta. Se prendi un rosso per un fallo di gioco, per un fallo da dietro, insomma un rosso diretto, e salti una giornata, allora la cosa è diversa. Quindi vedremo quante giornate starà fuori il Diz, probabilmente due, purtroppo, però credo che sia questa poi la fine della decisione finale. Aspettiamo, vediamo nella giornata di domani la sentenza del giudice sportivo. Al netto di questo pagherà sicuramente una multa, sicuramente più alta rispetto a un rosso con una squalifica di una sola giornata, nel caso in cui gli fossero veramente confermate due giornate. L'arbitro Colombo di Bologna-Inter, uno dei migliori che abbiamo, stranamente non ha arbitrato in questa giornata. Solo una coincidenza? Fatemi sapere. Marco Dall'Atronico. Allora, messaggio legittimo, non ho seguito, insomma, le designazioni, quindi non ti posso dire, però evidentemente sì, Colombo è uno dei migliori, devo dire, di questa nuova generazione. È strano che non abbia, a meno che non ci siano dei motivi dietro che mi sfuggono, perché non ho seguito, devo dire, in maniera attenta le designazioni. Ciao ragazzi, con Motta ogni partita era ad alto rischio, ci siamo già dimenticati in che condizioni imbarazzante eravamo poco fa. Vincere con un tempo intero in 10 è grasso che cola. Leonardo da Brescia. Io non metto in discussione e non critico il risultato, che anzi era la cosa principale, bisognava vincere e la Juventus lo ha fatto, punto, benissimo. Quello che critico, e mi sento di farlo a ragion veduta per una serie di motivi che ho elencato nelle precedenti mezz'ore, quindi non sto qui a ribadirlo, però è la gestione e l'atteggiamento del secondo tempo. si poteva anche gestire diversamente, poteva anche finire 2-1, però con un atteggiamento diverso. Avrei preferito un 2-1, 2-2 sicuramente no, però avrei preferito un 2-1, però con una Juventus in campo in modo diverso, una Juventus un pochino più all'arrembaggio, un pochino più propositiva, generalmente un atteggiamento diverso avrei preferito, anche a costo di prendere un gol, perché per una serie di motivi poteva essere anche utile per Bologna e Lazio. Invece il secondo tempo, secondo me, ha un po' sminuito, non dico il progetto, no, sicuramente no, però ha un po' sminuito la partita, in cui la Juve nella ripresa si è comportata da media piccola, diciamoci la verità, si è comportata da medio piccola, che con l'uomo in meno si difende e cerca di gestire il vantaggio. Poi le medio piccole spesso e volentieri non sono in vantaggio, quindi essere 2-0 è già tanta roba, e sono d'accordo con il nostro Leonardo da Brescia, però poi difenderlo così, secondo me, ti sminuisce un po' come squadra, soprattutto se sei una squadra che ambisce alla Champions come la Juventus. Abbiamo dei messaggi vocali da ascoltare, iniziamo a ascoltarli con Luca, sentiamo.
Ciao, Leonardo Roma. Sembrando che Kelly, da quello che apprendiamo dal sito della Juve, sarà rivalutato fra 10 giorni. Credo che se non salterà solo una partita per la quale possiamo immaginare, no, un giocatore adattato, un Savona braccetto di destra, no? O un cambiato braccetto di sinistra, come aveva ipotizzato il direttore prima, perché le partite che dovremo giocare in emergenza saranno di più, di conseguenza potremmo anche poi rischiare di avere altre defezioni. Penso sia più corretto, visto che abbiamo una settimana per lavorare, l'idea di andare a ritornare a 4 in difesa, quindi due centrali di ruolo che abbiamo e due terzini.
Allora, l'idea di tornare a 4 non è peregrina, perché? Perché con l'assenza di Kelly in realtà ti rimangono due difensori centrali di ruolo, Veiga e Kalulu, punto, basta, non ce ne sono altri. Dopodiché puoi ragionare se adattare qualcun altro, un McKennie, un Locatelli. Io non li sposterei, quindi l'idea e il ritorno di una difesa 4 ci sta assolutamente, sicuramente col Bologna e sicuramente contro la Lazio, perché ragazzi, purtroppo l'infortunio di Kelly è un infortunio che richiede una rivalutazione tra 10 giorni. Quindi cosa significa, in soldoni detto tra noi, che sicuramente tra 2 settimane Kelly non sarà a disposizione. Quindi c'è la partita del 4 maggio contro Bologna, sicuramente assente, la partita dell'11 contro Lazio, sicuramente assente, vedremo se tornerà, io ho i miei dubbi, contro l'Udinese, la partita del 18 maggio. Questo è l'orizzonte per quanto riguarda Kelly, sicuramente assente nelle prime due. Per l'Udinese siamo al 28 aprile, la partita è il 18, sarà rivalutato tra 10 giorni, significa che tra 10 giorni lo rivalutano, dopodiché nel caso torna ad allenarsi in maniera personalizzata, poi torna in gruppo, quindi ci vuole anche, non è che tra 10 giorni è a posto, tra 10 giorni viene rivalutato. Dunque, come dicevamo, giusto per dare tutte le informazioni a voi che ci state ascoltando da casa, si tratta di un infortunio che lo terrà fuori minimo 3 settimane. Le tempistiche siamo lì, quindi sicuramente fuori col Bologna e con la Lazio, in dubbio per me con l'Udinese. Cosa significa? Che tu dovrà trovare una soluzione a medio termine, non a breve, perché le partite da saltate saranno sicuramente 2, forse 3. Quindi dovrà trovare la soluzione per le prossime 2-3 partite. E in questo caso il ritorno alla difesa 4 al momento mi sembra la strada più percorribile. Ne parlavo prima anche con Antonio Paolino. Evidentemente per andare a far giocare un Locatelli fuori ruolo che sta rendendo molto bene davanti alla difesa, per andare a spostare per la 700ª volta in stagione McKennie a un ruolo che non è il suo, per fargli fare un ruolo che non è il suo, oggettivamente il ritorno alla difesa 4 potrebbe essere la soluzione. Da capire, eventualmente, i due difensori centrali saranno loro, e Veiga e Kalulu, insomma, e non ci sono dubbi. Dei dubbi magari ci sono un pochino più per quanto riguarda gli esterni, a destra e a sinistra, Savona? Cambiaso? O magari McKennie in prestato? Uea? Chi lo sa? Insomma, la soluzione non è così semplice, secondo me, neanche per Tudor, che si prenderà qualche giorno evidentemente per fare le sue valutazioni. Detto questo, il ritorno alla difesa 4 mi sembra una strada più che percorribile ad oggi. Siamo lunedì, quindi attenzione, ci sarà ancora tempo e modo valutiamo anche, vedremo cosa proporrà anche Tudor durante gli allenamenti, se proverà la difesa 4, andrà avanti dritto per dritto con la difesa 3. Non è un intransigente, non è un talebano della difesa 3 lui. Anche ai tempi della Lazio, se non vado errato, inizialmente era entrato, subentrato, proponendo la difesa 4 per non snaturare troppo, pronti via, il sistema di gioco rispetto al suo predecessore, che mi pare fosse Sarri. Quindi non è uno che o la difesa 3 o nulla. Dunque, per questa serie di motivi, secondo me, il ritorno a una difesa 4, che è stata quella poi di riferimento di Thiago Motta, può essere la soluzione percorribile. Però, per rispondere al nostro ascoltatore, aspettiamo e vediamo, perché siamo appena lunedì, quindi ci sono ancora diversi giorni di valutazioni da fare, di allenamenti e di sperimentazioni da fare alla Continassa prima di capire eventualmente o di avere conferme o di smentite su questo ritorno alla difesa 4. Altri vocali da sentire con Luca, sentiamo.
Ciao, sono Eugenio dall'Inghilterra. Condivido il fatto che il fallo che ha fatto Yıldız è da rosso. Voglio però sottolineare che erano da rosso, sì, anche tanti altri falli che sono stati fatti su di lui, non ieri, ma in altre partite. Inoltre spero che il giudice tenga conto della natura del ragazzo, ovvero che non si è mai lasciato andare a crisi isteriche, mai lasciato andare a comportamenti scorretti, quindi io spero che nella loro valutazione ne tengano conto. Ciao, grazie.
Mi sembra un'analisi assolutamente condivisibile, sia anche i precedenti. Il Diz non è un giocatore falloso, non è un giocatore cattivo, non è un giocatore che cova risentimento, non è uno di quelli che ti fa lo scherzetto dietro le spalle, no? Lo sgambetto cattivo. È un giocatore abbastanza pulito, abbastanza acquasapone, sembra ancora un ragazzino in volto, gesti tecnici già di un campione affermato. Ecco, però non ha ancora quella malizia e quella, tra virgolette, cattiveria sportiva che hanno alcuni. È ancora, da quel punto di vista, ancora giovane. E magari non gli arriverà mai. E questo può essere anche un pregio. Detto questo, spero sì che nelle valutazioni sul giocatore si tenga conto anche di questo. Nell'andargli a fibbiare una squalifica di una o due giornate. Temo che però non ci siano grosse possibilità che venga squalificato solo per una giornata. Poi vedremo, ma temo che si vada proprio in quella direzione. Lo dico a malincuore, perché mi piacerebbe, se non altro, vedere il Diz contro la Lazio, quello sì. Però non credo che ci siano grosse possibilità che possa rimanere fuori solo contro il Bologna. È un peccato, è un grande peccato, però al momento credo che sia così. Allora, Cesare dice 3 turni da regolamento, Nicola da Imperia. Sì, secondo me 3 turni mi pare anche eccessivo. Se lo dice Cesari, che sicuramente più dimestichezza dal punto di vista arbitrale di me, tendo a fidarmi. Io tenderei per le 2 giornate. Ieri si parlava di 2 giornate, quindi tenderei a non esagerare. Speriamo a questo punto che siano solo 2, perché 3 sarebbero... inizierebbe a essere complicato averlo fuori anche contro l'Udinese, non tanto per la partita in sé quanto per il fatto che ti viene a mancare il punto di riferimento offensivo della squadra per 3 partite consecutive. Quindi ti devi iniziare a abituare a giocare senza il Diz, cosa che hai fatto male nell'ultima, in cui non ha giocato o ha giocato poco, contro il Parma. E questa Juve fa fatica a giocare senza il Diz, e quindi meno sta fuori meglio è per tutti, diciamo, soprattutto per noi. Perché non si puniscono anche i provocatori, scrive Bruno da Bassano del Grappa. Purtroppo anche qui è una materia non univoca, cioè ci sono delle provocazioni sanzionate col giallo, quelle in area, no? Quelle simulazioni. Ci sono altre provocazioni che magari non vengono sanzionate, ci sono dei giocatori che magari provocano l'avversario. Io non so se questo è il caso di Diz, lui non ne parla neanche nel suo messaggio di oggi sui social, in cui chiede scusa all'avversario, non nomina mai eventuali provocazioni subite, insulti eccetera eccetera, quindi non mi permetto io di dirlo. Però sappiamo benissimo come funziona il calcio, le partite, sappiamo che purtroppo queste situazioni sono all'ordine del giorno. Poi il gesto violento è eclatante, però magari dietro, non per giustificare, per carità, non so neanche se è il caso di Diz, però molto spesso, ecco, nelle dinamiche di questo tipo, dietro c'è un'istigazione, no? Di un avversario che magari ti insulta, ti insulta, ti insulta, ti insulta, ti insulta, e ti porta poi a sbottare. l'esempio più eclatante nel periodo recente, ma non troppo recente, la testata di Zidane a Materazzi, dopo, diciamo così, uno sfogo pubblico dopo un'esasperazione da parte di Materazzi, che aveva chiamato in causa, insomma, i familiari più vicini a Zidane, e Zidane a un certo punto non ci ha più visto. Cose che rimangono in campo solitamente, ecco. Poi è chiaro che il gesto eclatante, quindi la testata o la gomitata, fa molta più notizia e viene punita chiaramente molto più dell'eventuale provocazione, se c'è o non c'è. Questo poi l'arbitro fa fatica a saperlo, no? E quindi in questo caso si va a punire il gesto violento. Però molto spesso dietro ci sono delle situazioni che portano poi all'esasperazione, e quindi col gesto inconsulto che poi ti nasce, non sai neanche spiegartelo tu come mai, così parte e non si giustifica in nessun caso. Ed è giusto, come dicevamo, il rosso diretto per una situazione di questo tipo. Dennis da Playa del Carmen: mi ricordo Bastoni una gomitata mentre tornava nella sua metà campo, niente. McKennie contro l'Atalanta ha preso una gomitata, niente. Eppure il VAR c'è anche lì. Sì, servirebbe più uniformità in generale sulle decisioni degli arbitri e in generale anche sui campi di pertinenza del VAR. Cioè, quando può entrare in gioco il VAR? Sempre? Solo nei casi estremi? Solo sui cartellini rossi? Solo sui rigori? Cioè, bisogna dare uniformità anche in questo senso. Quando entra in gioco il VAR? Su cosa può entrare in gioco il VAR? Quando? Perché? E cercare più uniformità possibile. Certo che l'interpretazione dell'arbitro rimane sempre la cosa principale, ma molto spesso quando l'arbitro non vede o ha un dubbio, allora il VAR diventa decisivo. E in questo caso uniformare il VAR per me diventa l'unico modo per cercare di dare dei giudizi oggettivi su un gioco che oggettivo non è, come il calcio, perché il calcio sarà sempre soggettivo. Ogni intervento può essere letto in un modo, interpretato in un altro, a seconda di dove lo si guardi, della prospettiva, del replay, della velocità a cui si guarda l'azione. Inevitabile che sia così. E in questo senso per me l'ultima decisione dovrebbe sempre essere dell'arbitro, perché è in campo, perché è vicino, solitamente vicino, e perché è pagato per farlo. Poi se l'arbitro ha bisogno del supporto del VAR, allora può chiamarlo. Ma molto spesso ci accorgiamo che capitano situazioni in cui il VAR si va a sostituire proprio all'arbitro, in cui magari l'arbitro è a 10 metri dall'azione, nonostante questo però viene chiamato dal VAR a dire no, guarda che secondo me... Questo secondo me crea degli scompensi a livello proprio di dinamiche, di gerarchie in campo, e molto spesso l'arbitro si trova condizionato a dover tornare sui suoi passi, sulle sue decisioni, perché è stato chiamato al VAR. Io metterei il VAR a disposizione dell'arbitro e non viceversa, e non l'arbitro che deve sottostare alla chiamata del VAR, ma il VAR che viene chiamato in caso dall'arbitro. Poi, situazione: Zidane tira una testata a Materazzi a palla lontana, l'arbitro non la vede, allora lì sacrosanto l'intervento del VAR, entra, chiama l'arbitro, dice guarda che ti sei perso questo, è successo questo, l'abbiamo visto, te lo facciamo rivedere, rosso, ok. Però in tutte le altre situazioni per me è l'arbitro che deve parlare, è l'arbitro che deve decidere, perché è preposto per farlo, è pagato per farlo ed è lì per quel motivo. Quindi avere il VAR che si va a frapporre e va a sostituire all'arbitro, per me è una dinamica che non esiste nel gioco del calcio. Poi se si vogliono cambiare le regole, benissimo. In questo momento però le regole ci sono e c'è l'arbitro in campo ed è lui che deve decidere. Questa è la mia personale crociata, non contro il VAR, ma semplicemente sulla gestione del VAR. Sono due cose molto diverse. Io sono a favore del VAR, ma va gestito in un certo modo. Altrimenti alcune volte interviene, altre volte no. Perché? Una gomitata... giustamente interviene e altre gomitate no, perché capite bene che questa difformità, disparità di intervento e di giudizio crea problemi alla lunga su un campionato di calcio. Non ci voglio tornare troppo, però il mio pensiero lo conoscete se mi seguite, e quindi questa è la situazione. Altri vocali da sentire con Luca, sentiamo.
Buongiorno, Bomber. Ciao. Dario da, ciao, Dario. Da Roma. Io volevo spezzare una lancia a favore di il Diz, perché adesso non so quanti di voi o quanti di quelli che all'ascolto hanno giocato a calcio.
L'ho fatto anch'io.
È un gesto che, bravo, ci sta, soprattutto vista l'età.
Cioè,
diciamo,
non
io
ci
non
sta.
Condannerei il
Ma,
ragazzo.
Esatto.
Io personalmente l'ho fatto di peggio, quindi non mi sento proprio di condannare, e poi è un gesto che ci sta, magari voleva solo divincolarsi, gli è uscito,
esatto,
un po' più forte del previsto. La mia domanda è un'altra.
D'accordissimo.
In assenza di Yıldız,
sì,
e di Kelly soprattutto, secondo te Tudor adatterà Savona come braccetto, manterrà lo stesso modulo con magari il redivivo da Gas Lewis che giocherà dietro le punte, o rivedremo McKennie con Wea a destra?
Bella
grazie
domanda.
Sempre forza Juve.
Bella domanda, bella domanda. Allora, Savona Braccetto, lui lo ha fatto nella sua carriera, ma volete la mia? Io con Savona andrei sulla difesa 4. Questo è un mio parere personale spassionato. Quindi, se gioca Savona, io tornerei alla difesa 4. Non avrei grossi dubbi a riguardo. E quindi partiamo da quello. Sul centrocampo non lo so. Gettare dentro Douglas Luiz dal primo minuto ho dei dubbi. Potrebbe essere la soluzione. A occhio è la soluzione migliore, no? Però ho dei dubbi. Al posto di, cioè, togli il Diz, non c'è Douglas Luiz al suo posto, pronti via, benissimo. Non ho dei dubbi, però ho dei dubbi. McKennie in questo momento non è in forma straripante, ed uso un eufemismo, quindi sì, potrebbe affiancare lui Nico Gonzalez tra virgolette sulla tre quarti, però non lo so. Sapete cosa vi dico? Che non mi convince né una soluzione Douglas dal primo minuto e neanche l'altra McKennie dal primo minuto. Non ti so dire. Faccio fatica, anche perché poi due punte non ci sono, Vlahovic non c'è, e quindi oggettivamente tu devi per forza sceglierne uno che giochi a fianco a Nico. Forse ti direi, guarda, a occhio ti direi più McKennie con Douglas che è a subentrare nella ripresa, però non lo so, è una soluzione che ti metto, ma non mi convince. Non mi convince. Torniamo con i vostri messaggi. Nico nel secondo tempo poteva segnare, ma purtroppo ha un solo piede. Sì. Alberto, va bene che sono cavolate, ma possono capitare. Mi auguro che in società la squadra non facciano a Ildiz una bella lavata di capo. Moggi l'avrebbe già messo sul mercato ed è così che si fa. No, ragazzi, io su questo no. Se non imparano mai, altro che scuse. Pasquale, sono d'accordo che è una cavolata. Sono d'accordo che è una cavolata pesante e che rischia di condizionare i compagni per le prossime due partite, d'accordo. Da lì a metterlo sul mercato, no, perché comunque un giocatore di quell'età, ragazzi, Pogba arrivava in ritardo agli allenamenti, Conte cosa faceva? Non lo faceva giocare la partita successiva, una, due volte, la terza volta Pogba ha capito, partiva in anticipo, stessa situazione, hai fatto la cavolata e ti becchi le conseguenze, la multa eccetera, probabilmente la prossima volta non la fai più. Sono d'accordo con l'ascoltatore precedente nel messaggio vocale, lui diceva Non si vede anche dalla dinamica, non voleva tirare la gomitata per far male. Se tu tiri una gomitata per far male, e chi ha giocato a calcio lo sa, sicuramente non fai così. Quella era una gomitata da ti scaccio. Poi ha alzato troppo il gomito, gliel'ha messo in faccia, legittimo rosso. Ma quella è una gomitata in ti scaccio. La gomitata per fare male, andatevi a vedere quelle che davano i Sergio Ramos, Hierro, adesso non per fare solo, però erano altre. Nelle mischie in Arab, tum, Materazzi, eccetera, ma anche qualcuno di Juventino, Montero, eccetera, eccetera. Adesso non per fare male, però anche un po' per intimidire, un po', cioè, i difensori spesso e volentieri si aiutano anche con le braccia, lo sappiamo benissimo. Quella non è una gomitata per fare male. È giusto sanzionarla col rosso, ma non è una gomitata per spaccare il naso all'avversario, cosa che normalmente, purtroppo, con le gomitate succede. Quella è una gomitata per ti scaccio, e scacciandoti alzo troppo il gomito perché magari mi parte o magari voglio farlo e quindi sbaglio e vengo sanzionato col rosso. Però sono d'accordo con il nostro ascoltatore di prima, le gomitate che fanno male sono altre. E per rispondere al messaggio di Pasquale, credo che metterlo sul mercato sia eccessivo, credo che un errore ci possa stare, gli errori li fanno tutti, a 20 anni li abbiamo fatti. Ragazzi, pensate quando avevate voi 20 anni, io penso quando ne avevo io 20 anni. Di cavolate ne abbiamo fatte tante. Probabilmente a 20 anni giocavamo o con gli amici o comunque in categoria, ma sicuramente non a questi livelli, dunque passavano un pochino in secondo piano. O magari non giocavamo, le facevamo a scuola, le facevamo con gli amici. Quante cavolate abbiamo fatto quando avevamo 20 anni? E bisogna giustificare non l'azione in sé, quella è da condannare, però il fatto che si possa commettere degli errori a quell'età e nonostante questo si possa comunque essere considerati un buon giocatore e si possa far parte del progetto Juve. Io su questo non transigo, io non credo che ci sia bisogno di ulteriori punizioni, se non la multa, come da codice etico della società, star fuori a guardare gli altri, tuoi compagni che si giocano le due partite decisive della stagione. Quello per un giocatore, fidatevi, è la punizione peggiore che ci possa essere, stare fuori stare bene e stare fuori e vedere gli altri che giocano la partita che vorresti giocare tu. Brutto, 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 ma purtroppo quando ti becchi un rosso diretto sono cose che purtroppo devi mettere in preventivo.
Radio Bianconera, nati per vincere. Up and down. Up and down.
minuti, ben ritrovati in diretta Up and Down Radio Bianconera. Noi siamo in diretta, come sempre nel post partita, da rimanere qui, ma lo sapete già, io ve lo dico, magari qualcuno si è messo in ascolto da poco e non ci conosce, siamo in diretta tutto il giorno e anche la sera, oggi, domani, dopodomani, quindi per chi vuole sentir parlare di Juve, credo che non ci sia posto migliore, non ci sia posto migliore di Radio Bianconera. Allora, con i vostri messaggi vocali, direi, possiamo partire subito. Luca, vai pure con un vocale.
Grazie Andrea da Vicenza. Ciao. Premetto che sono un tifoso juventino ormai da tantissimi anni, quindi quello che volevo dire io è che vedo alla Juve purtroppo giocatori che arrivano ultimamente pensando di aver fatto il suo, ovvero io sono arrivato alla Juve e basta, quello che dovevo fare l'ho fatto, sono già un grande giocatore così. Invece di arrivare a abbracciare un po' quello che è lo spirito della Juve, ovvero di arrivare per vincere titoli. La mia domanda è, non sarebbe secondo voi, anche se so che sarebbe un bagno di sangue per la Juve, meglio per la Juve ricominciare con un gruppo di giocatori che magari si giocano l'Europa League e si giocano le possibilità di arrivare in Champions, ma con la fame di voler vincere, di dimostrare chi sono? Perché secondo me negli ultimi anni noi abbiamo giocatori che non hanno questa fame.
Sono d'accordo.
Ciao a tutti e sempre Forza Juve.
Sono d'accordo. In generale, per volere sintetizzare il tuo messaggio che condivido, per me mancano tanti aspetti, la juventinità, la fame, quella voglia di vincere ad ogni costo, quella voglia di sfuggire alla sconfitta, che avevano tanti, ma senza scomodare i Del Piero, i Trezeguet, senza scomodare i Buffon, i Chiellini, ci mancherebbe, ma anche tanti altri poi, giocando insieme a loro, avevano acquisito quelle mentalità. Sono tante componenti. Voler sfuggire alla sconfitta ti deve far star male, ci devi star male, non devi dormire la notte se perdi, cioè il giorno dopo devi essere ancora incavolato, secondo me, a questi livelli. C'è gente che ai tornei con gli amici, se perde non riesce a dormire, anch'io ero uno di questi, figuriamoci a questi livelli. Cioè tu devi patire la sconfitta, deve essere qualcosa che ti fa star male, devi cercare di sfuggire il più possibile e per sempre alla sconfitta. Ecco, anche a me dà l'idea a questo gruppo di essere ancora un gruppo di ragazzi, di giocatori che in potenza possono fare bene, ma non sono ancora quei campionissimi, non hanno ancora quella mentalità. Alcuni sono in prestito, andranno via a fine stagione, altri hanno già la valigia come Vlahovic. Cioè, c'è un po' di disparità, anche disomogeneità in questo gruppo, e questa disomogeneità unita all'anagrafica piuttosto giovane, questa è una situazione voluta, ti crea il fatto che magari fai fatica a gestire determinati momenti della stagione, determinate partite, non hai quella cattiveria agonistica, non hai quella mentalità, non hai quella voglia di sacrificarti sempre, 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 ogni azione, ogni minuto al 97esimo, ancora a fare quella corsa, quella scivolata, a farti male magari, ma a sacrificarti per la squadra. Questo, secondo me, questo gruppo non ce l'ha ancora. E per rispondere al nostro ascoltatore, cambiare tutti, cambiare in blocco tutta la squadra non si può, non si può. Bisogna, secondo me, fare una cernita. Quello che puoi fare oggi è una cernita. Chi si guadagna la Juve? Chi merita la Juve l'anno prossimo? Tutti? 3 giocatori? 4 giocatori? Poi è un tema che ci portiamo magari i prossimi giorni, lo andiamo a snocciolare nei prossimi giorni. 5 giocatori che secondo voi si meritano la Juve. Non lo facciamo oggi perché siamo già, non dico in finale, ma mancano 20 minuti. È un tema che secondo me merita di avere almeno un'ora dedicata. Però, oggi come oggi, per me i giocatori che si meritano la Juve sono 6 o 7. Non di più. Gli altri sono un surplus. Cioè, Douglas Luiz oggi, che c'è o non c'è, cambia poco. Kelly, uguale. E via dicendo. Ho fatto 2 nomi, ma potevo farne 10. un peccato per come sono andati via i Szczęsny, i Danilo e tanti altri che in questo momento sono protagonisti. Szczęsny protagonista, Danilo poteva esserlo ancora tranquillamente qui alla Juve, tanti altri. Non si vive di rimpianti, non stiamo cercando di andare troppo in là, non parliamo di Khedira, Mandzukic eccetera, però banalmente Szczęsny, Danilo ce li avevi, Danilo ce l'avevi fino a gennaio, Szczęsny quest'estate era tuo, hai scelto di non puntare su di lui. Dopodiché, quando ti accorgi che magari ti mancano i leader, ti manca l'esperienza, fatti due domande. Allora, penso che sia stato un atteggiamento intelligente nel secondo tempo. La Juve ha concesso il possesso palla, ma non ho visto azioni pericolose del Monza, solo perché il Monza, secondo me, è una squadra che fatica molto a livello offensivo, altrimenti, ribadisco, fosse stata Bologna o la Lazio, secondo me non sarebbe finita 2-0. Buona settimana Alberto, tanto per cambiare continuano gli infortuni, secondo tempo non mi è piaciuto per niente perché non sono scesi in campo, alla fine eravamo solo 2-0. Questa squadra continua a mancare di personalità, rabbia e per la lotta fino alla fine, anche contro il Monza. Dispiace per la squalifica ma non condanno il Diz, grazie, un abbraccio Terry che fa il punto su tutti i temi della giornata come al solito. Chi si scandalizza del secondo tempo contro il Monza? Vorrei sollecitare un bel bagno di realismo. La squadra è questa, del blasone, della grande, ha solo il nome, perciò scendete con i piedi per terra, dice Marcello D'Ancona. Però pretendere un atteggiamento e una gestione diversa nel secondo tempo, secondo me, si può. Anche da parte di questa Juve, che non sarà sicuramente la Juve di 5-6 anni fa, sicuro. Però oggettivamente, ragazzi, è una squadra che anche in 10, secondo me, se la può giocare alla pari col Monza. Alla pari. Non dico segnare 6 gol. Dico giocare alla pari col Monza nel secondo tempo con uno in meno. Secondo me ce la può fare questa Juve. Allora, buon pomeriggio. Ma lo vedo solo io Cambiaso che non mette più la gamba? Sembra che giochi per fare il compitino, per arrivare in fondo alla stagione e scappare. Se a questo aggiungiamo Kelly che ha i suoi limiti sulla stessa fascia, siamo già con una fascia in meno. Luca Lascandici, sono d'accordo sull'involuzione di Cambiaso. È un giocatore che secondo me sta attraversando un momento complicato. Non so se è una questione fisica, potrebbe essere una questione mentale su cui influiscono le voci di mercato, inevitabile, oppure una questione fisica con questo problema alla caviglia che si trascina un po', anche magari a livello mentale, però è un giocatore molto distante dal Cambiaso di inizio stagione. È un giocatore che la Juve deve recuperare per forza, perché in questo momento non è più un fattore, è un giocatore normale, e Cambiaso ultimamente era un giocatore, mesi fa, sto parlando di 6 mesi fa, era un giocatore che ti faceva la differenza, ti cambiava anche le partite. Oggi non ti cambia nulla, e quindi è giusto capire il perché e il per come e cercare di ritrovarlo, perché la Juventus ne avrebbe dannatamente bisogno. Il gol è bello, ma Nico Gonzalez potrebbe fare decisamente di più. Sì, siamo d'accordo, d'accordo, ieri ed anche oggi tutti a mettere sulla graticola Kenan, mentre il suo era un fallo da giallo se solo l'arbitro non fosse quello che è pessimo, non è mai da rosso. Daniel, guarda, io ti dico, l'ho interpretato come una spinta più che una gomitata, però il gomito è alto, il gomito va verso la faccia dell'avversario, quindi per me quello è rosso. Per me quello è rosso. Si può discutere? Ci sono altre gomitate che non sono state sanzionate allo stesso modo? Sì. Sì. Purtroppo, per fortuna, sì. Però per me quello è rosso. Poi, secondo me, è più ingenuo Yıldız di quanto sia violento, perché non, chiaramente non è un colpo violento per far male, ma è molto ingenuo lui a farlo in modo plateale, alzare così tanto il gomito che l'arbitro non può fare a meno di spello. Per me è un rosso inevitabile quello. Vediamo Fabri di Inter-Roma se arbitrerà la prossima. Ci scrive un nostro ascoltatore che non si firma. Vocali con Luca da sentire. Sentiamo.
Ciao Albi, sono Danilo.
Ciao.
Ma io non credo che Tudor cambierà l'impostazione della difesa.
Ho paura di sì.
Beh, vediamo. A mio avviso farà giocare a Bologna Savona
a 3.
Tra l'altro per tutto lo scorso campionato in next gen.
Sì, sì, ma lo sa fare, lo sa
è un
fare.
Ruolo che conosce.
Però non mi fido io.
Savona può farlo, e quindi secondo me a Bologna giocherà così. Poi per sostituire il Diz, fin quando non sarà pronto Copmanes, credo che metta McKennie in quella posizione, facendo giocare UEA da terzino destro e Cambiaso a sinistra. Non mi aspetto stravolgimenti, perché Tudor ha iniziato così, sta continuando così, nonostante le varie defezioni. Quindi, ripeto, a mio avviso non si passerà a 4.
Legittimo l'intervento del nostro ascoltatore. Giustamente Savona, l'abbiamo detto anche prima, è abituato, ha giocato con la difesa 3 e lo sa fare. Il mio è più una, la mia riflessione è più una questione, non so se tecnica o tattica, cioè in questo momento a me Savona dà più garanzie da esterno, da terzino, da difesa 4 che da centrale. Gli altri due va benissimo, Kalulu e Vega. Però se devo giocarmi un sistema di gioco oggi con solo Kalulu e Vega, io punterei sulla difesa 4 con Savona a destra, perché a me Savona a destra dà più garanzie che centrale. Questa è una mia riflessione personale, poi magari mi sbaglio, poi magari Tudor va avanti con la difesa 3 e sono d'accordo sul fatto di McKennie in questo momento probabilmente è il nome più probabile per andare ad affiancare Nico Gonzalez per sostituire il Diz sulla tre quarti. Su questo siamo abbastanza d'accordo. Io ho molti dubbi sulla difesa 4, cioè secondo me la difesa 4 può essere una strada percorribile. Però, come ha detto giustamente il nostro ascoltatore, anche Savona impiegato come braccetto di destra, perché no, può essere un'altra soluzione. Vediamo come prenderà forma la Juventus nelle prossime giornate, nel senso domani, dopodomani in allenamento, vedremo se proverà qualcosa di diverso Tudor, se tornerà a difesa 4, se magari invece proporrà Savona nella difesa 3 con gli altri due e cambierà il meno possibile. Vediamo, sono molto curioso anch'io di capire come andrà a gestire questa defezione importante, questa doppia defezione importante, che è l'indifesa e il Diz sulla tre quarti. Allora, siamo in piena corsa Conference, grazie Giuntoli per le cessioni e acquisti inutili, scrive Bobo. Ragazzi, ma McKennie in panchina no, è scoppiato ma da tempo. No, allora, cioè lui dice McKennie in panchina non si può mettere, cioè è scoppiato nel senso che non ne ha più. Sì, potrebbe anche partire dalla panchina, però senza il Diz, come dicevamo, ci serve qualcuno che possa giocare sulla tre quarti e forse McKennie in questo momento è il male minore. Detto che trequartisti veri, propri, puri non ce ne sono, però dovendo sostituire il Diz a tutti i costi, forse in questo momento mi posso giocare, forse, McKennie. Eugenio dell'Inghilterra, la Juve non scontato nulla, saranno due giornate senza se e senza ma. Per quanto riguarda la squalifica di il Diz, ci scrive il nostro ascoltatore Eugenio. Cesari avvalora l'ipotesi delle tre giornate, io spero che al massimo possano essere due, perché sennò diventa molto impegnativo, diventa anche secondo me una punizione eccessiva. Lo dico in maniera molto netta, sono il primo che dice che era rosso diretto, sono anche il primo che dice che tre giornate per me sono eccessive per quello che ho visto in campo. Poi sono dinamiche di campo e devono essere secondo me valutate in base proprio a quello che succede al campo, in base ai filmati del campo. Non dire è una gomitata, allora tre giornate. Guarda che tipo di gomitata è, guarda che forza ci mette il giocatore, guarda poi che faccia fa dopo, e capisci benissimo che il Diz non è quello che voleva atterrare Bianco con un colpo di Kung Fu sul naso. Ecco, su questo siamo abbastanza d'accordo tutti quanti. Vocali da sentire con Luca, sentiamo.
Ciao, il bisogno Danilo. Ma a mio avviso non si passerà a 4 in difesa. Tudor continuerà con il suo credo, con la difesa a 3, e in quel ruolo farà giocare Savona, che non sarebbe un adattato, perché Savona ha giocato da centrale tutta la scorsa stagione in FCM da braccetto. Quindi è un ruolo che conosce e può farlo benissimo. Poi secondo me, se per Bologna c'è questa possibilità, per Roma con la Lazio sono maturi i tempi in cui dovrebbe rientrare anche Gatti.
Vediamo anche se questa settimana ci saranno novità sul fronte Gatti, perché ce lo stiamo quasi dimenticando, ma è un giocatore che sposta un pochino gli equilibri in difesa, un pochino. E quindi vediamo poi quando tornerà a lavorare in campo e quando rientrerà in gruppo. Per Bologna no, però per Lazio, come diceva giustamente il nostro amico, c'è possibilità. C'è già un'uniformità, entra al gioco il VAR quando c'è condotta violenta. Sì, però servirebbe anche un'uniformità per capire quando parliamo di condotta violenta, perché alcune gomitate sì, in un certo senso sono valutate violente, altri contatti magari sono violenti allo stesso modo, forse anche di più, però il VAR non entra in gioco. Oppure situazione a palla lontana, cioè ci sarebbe bisogno secondo me di più uniformità di giudizio sulle fattispecie specifiche legate al campo, cioè tipo di fallo, modalità di fallo, palla lontana, palla vicina, cioè tutte queste situazioni secondo me sono definite, ma poi alla fine il VAR le ascolta poco, cioè a volte entra in gioco in un certo caso e altre volte stessa partita, magari a distanza di poche ore sulla stessa fattispecie, il VAR non entra in gioco. E allora perché È questo che cercherei di uniformare, ma è complicato, lo so, me ne rendo conto per primo io. Ciao Bomber, Andrea da Vicenza, volevo fare una domanda a tutti. Premetto che io vedo ormai da anni giocatori che arrivano alla Juve pensando di essere arrivati un po' dove devono arrivare e di non avere più niente da dimostrare, invece di aver voglia, eccetera, eccetera, abbracciando il DNA. Secondo me questo è dovuto al fatto che non c'è nessuno che trasmetta in società, a tutti i livelli, forse solo Chiellini, i valori della Juventus, che ha vissuto momenti belli, ma soprattutto quelli tristi. Sono d'accordo con questo fatto, manca un po' la mentalità, e rispondiamo a te, ed è anche lo stesso messaggio che abbiamo ricevuto in un vocale di qualche minuto fa, nel senso che manca un po' questa appartenenza, questa, diciamo così, questa mentalità juventina, che è una mentalità particolare, non è soltanto mentalità vincente, è sacrificio, è tenacia in campo, è DNA, è qualcosa che puoi abbinare alla tradizione, ma non è soltanto tradizione, alla storia, all'aristocrazia, diciamo così, del calcio, ma non è solo quello, c'è anche tanta c'è tanta sostanza. Si parla anche di una squadra spesso operaia in campo, che si faceva il mazzo per permettere poi ai Del Piero e ai Baggio di ricamare. Ecco, questo, tutto questo insieme è Juve. E oggi manca un po' questa mentalità che ha portato tante vittorie, ha portato tanti traguardi, anche tante sconfitte, è vero. Però ti ha fatto la differenza. Però la Juve si è sempre distinta per questo rispetto a tante altre. Ci sono squadre che hanno vinto di più, sicuro. Però la Juve si è sempre distinta. Questo oggi ti manca. Lo devi riacquisire, riacquistare. A riacquistare nel senso non a livello economico, non lo puoi riacquistare a livello economico, lo devi riacquisire. E non so esattamente da che parte partire, però devi farlo a costo di, tra virgolette, rivoluzionarti quest'estate, a costo di portare Del Piero, a costo di dare un ruolo maggiore a Chiellini, a costo di andare a prenderti dei giocatori già fatti e finiti. Però ti manca questa componente, che è sempre stata una componente essenziale in questa squadra, da sempre. E quando non ce l'hai avuta questa componente, hai passato degli anni brutti, degli anni non vincenti, degli anni a rincorrere le altre. Questo va detto, e quindi prima si inizia meglio è. Brutta Juve contro una squadra scarsa, troppa paura in difesa, McKennie improponibile. Quanto magna, scrive Bonni. Le regole sono diverse, se il Diz fosse stato ammonito il VAR non sarebbe intervenuto da regolamento come fu per Bastoni. Questo è vero, però in questo caso il Diz non è stato ammonito, quindi è intervenuto il VAR. Bravo Alberto, con Savona solo a 4 in difesa, a 3 sarebbe rischioso. Per sostituire il Diz, cosa ne pensi di un 4-4-2 con Douglas alle spalle di Colo? Scrive Diego da Verona. Allora, io ribadisco, io, ma questa è una mia visione, punterei sulla difesa 4, con Savona a destra, perché secondo me rende di più, meglio anzi. Poi non so cosa farà Tudor. Sul Diz, io al momento ho l'idea di sostituirlo con McKennie, affiancandolo a Nico Gonzalez. Su Douglas lo vedo più dalla ripresa, dalla panchina nella ripresa. Non so perché, ma in questo momento Douglas, secondo me, dal primo minuto può essere un azzardo. Poi magari Tudor lo vede benissimo in questi allenamenti, pronti via, la butta dentro e fa una grande partita. Oggi, lunedì 28 aprile, poi mancano 5 allenamenti, io Douglas lo vedo più a gara in corso, ma è una mia personalissima opinione e il mio parere, basato ancora su una settimana che deve iniziare di allenamenti. Quindi, insomma, per sbilanciarci aspetterei 3-4 giorni. Vocali da sentire con Luca.
Se non mi ricordo male, 2 anni fa,
buongiorno,
o l'anno scorso, in un Genova-Juventus,
sì,
non mi ricordo quale giocatore fece un'entrata a martello proprio su Ildiz. Su Ildiz. L'arbitro, mi sembra, forse ammonì o lasciò correre la cosa, il VAR non intervenne per quell'entrata.
Esatto, siamo sempre
io
a parlare delle stesse Ildiz cose.
Sia, ha esagerato a fare un fallo di reazione. E in quella circostanza neanche i compagni di squadra andarono a difendere Ildiz, a proteggerlo o a fare o a cercare l'arbitro, dimostrandogli l'errore eclatante che fece l'arbitro in quell'occasione senza ammonire o espellere il giocatore. E alla fine, quando prendi una botta una, due volte, tre volte, quattro volte, e poi dai una gomitata in faccia a uno, pace, e se la tieni, ti prendi 3 giornate e metti in difficoltà la squadra, però almeno sanno che tu non sei uno che subisce e basta. Ciao Carlo.
Sì, sono d'accordo, ci vuole anche più, un pochino più, come si può dire, sostegno, supporto, anche magari in alcuni casi dello spogliatoio dei compagni. Queste situazioni, poi sappiamo cosa ha fatto il Diz, ha chiesto scusa a tutti, ha chiesto scusa nello spogliatoio. assolutamente legittimo da parte sua. Pierluigi da Gelsenkirchen, con Moggi, i vari Montero e Zidane, quanti rossi hanno preso? Montero me ne ricordo tanti, Zidane qualcuno, mi pare. Però esattamente, forse il discorso è questo, poi non specifica, ma mica sono stati messi sul mercato. Montero, io mi ricordo un Roma-Juve con una Roma pirotecnica, Montero a un certo punto si annoiò, si annoiava un po', ha preso Totti e lo ha ribaltato, rosso diretto. E cosa poter dire? Sono situazioni di campo. Okay. Secondo te Savona è un giocatore da Juve, scrive Bobo. Bobo, ti faccio io una domanda. Secondo te Estigarribia era un giocatore da Juve? Eppure entrambi hanno vestito la maglia della Juventus. Cioè, la Juve non ha bisogno solo dei grandi fuoriclasse numeri 10. La Juve ha bisogno anche dei gregari. Per me Savona è un giocatore che può far parte della rosa della Juventus. Punto. Se tu pensi che Savona possa essere il titolare della Juventus, allora commetti un errore. Se tu pensi che Savona possa far parte della rosa, secondo me ci sta. Ho visto giocatori in rosa Juventus che assolutamente erano del livello di Savona, eppure hanno giocato. Quindi da questo punto di vista ci può stare. L'errore sarebbe ritenerlo una pedina fondamentale, no? Ma magari crescendo lo diventerà, ma adesso non lo è ancora. Francamente trovo fuori luogo fare un dibattito sul secondo tempo della Juve con un uomo in meno dopo questa stagione. Si passa all'incasso e grazie a Dio che non abbiamo preso gol. Questo è il senso della realtà, scrive Pier. Molto pragmatico, però... è chiaro che il day after si può fare un po' di analisi anche di un secondo tempo che per me è stato gestito non al meglio. Giorgio da Roma, con Maines non rientra per Bologna? Giorgio, non abbiamo ancora certezze, la sensazione è che non rientri per il Bologna al momento, poi se domani le cose cambiano cambieremo anche noi opinione, magari anche 11 probabile, ma al momento la sensazione è che non rientri per il Bologna. Ciao Bomber, Andrea da Vicenza. Per me col Bologna Locatelli al centro della difesa, McKennie, Thuram al centro del centrocampo, immagino Savona, Uea sulla destra e Douglas dietro a Colo e Nico. Ciao, sempre forza Juve, quindi due punte, Colo e Nico con dietro Douglas. Sì, hai fatto una formazione un po' sperimentale, non mi dispiace, però un po' sperimentale, io non credo che Tudor vada a cambiare così tanto. Locatelli al centro difesa mi stuzzica, però ti vai a perdere poi il punto di riferimento a centrocampo, quello su cui la Juventus è abituata a giocare, si sta abituando ad appoggiarsi in fase difensiva e in fase offensiva. Secondo me è un rischio togliere da lì Locatelli, perché... è il punto di equilibrio della Juve, se noti bene. Non lo so, avrei dei dubbi. Gomitata Bastoni Duda contro il Verona è diventata virale. Ciao Bomber, Andrea D'Arzignano. Per me col Bologna Locatelli al centro della difesa. Questo l'abbiamo già letto, ma ce l'ha rimandato. Non è che sono io che mi sono allampanato. Semplicemente ce l'ha mandato due volte e l'ho letto una volta e mezza. Perdonatemi. Allora, chiudiamo in bellezza con i messaggi vocali dei nostri ascoltatori e con Luca in regia. Sentiamo.
Fabio da Perugia.
Ciao.
Allora, per quanto mi riguarda è normale e può succedere, dopo per carità ha sbagliato tutto quanto, ma comunque sia non l'ha preso in faccia e non mi pare tutto fallo cattivo come lo vogliono far passare. Secondo me quello di Kolasinac è molto ma molto peggio quello che ha fatto a McKennie. Due dei Materazzi, quelli sono da due giornate.
Beh sì.
Ma noi questo è un'ingenuità.
Esatto, un'ingenuità.
Il ragazzo di 19 anni, ma può succedere, l'hanno fatto tutti.
Ma sì. È una grossa ingenuità.
Già se ne ha parlato troppo.
Secondo me anche.
Ha chiesto scusa, appunto, e basta. Poi tutta sta pantomima adesso sembra che si è fatto buttare fuori lui per colpa sua, non arriviamo a certo. Se colpe sono di qualcun altro e sono state fatte mesi fa.
Siamo d'accordo, siamo d'accordo. Allora, sono d'accordissimo, cioè un gesto che secondo me non è stato violento, molto più ingenuo che violento. Dopodiché sono altrettanto d'accordo che se un arbitro lo vede, dà rosso. E su questo non c'è dubbio. Quel fallo che citava il nostro fratello bianconero era di Malinowski sul Diz entrando con i piedi a martello. Me lo ricordo. Ora che hai menzionato Malinowski sul Diz, me lo ricordo benissimo. A Bergamo l'arbitro ebbe il coraggio di dire ad Allegri, tanto la partita era alla fine. No comment Marco D'Aiesi. Me lo ricordo benissimo. Ecco, quello è un fallo da rosso diretto. Quello per me è un fallo molto più violento di quello che ho visto ieri. Ieri era eclatante perché alzi il gomito, la gomitata. In realtà sì, è eclatante. Il fallo di Malinowski sul Diz ha rischiato di spezzargli una gamba e magari anche un pezzo di carriera. Quindi, se vogliamo parlare di falli violenti, quello era decisamente più violento. Il Diz per me non era da rosso e comunque va difeso e tutelato da tutti, scrive Pierluigi da Casal Palocco. È arrivata la decisione dell'AIA, stop anche per Fabbri. e abbiamo ancora un vocale da sentire, così chiudiamo. Sentiamo.
Buonasera, saluto da Milano.
Ciao.
Sì, purtroppo sono anni che manca questa mentalità, diciamo almeno 5-6 anni. Mm-hmm. E purtroppo non è una mentalità che si va a comprare al
no,
supermercato.
Per nulla.
Né tantomeno si può facilmente passare. Ecco perché secondo me l'unico modo per ricrearla è Chiellini in società, con mm-hmm. rapporti diretti con la squadra, e soprattutto Antonio Conte in panchina, che è l'emblema della juventinità, con la juventinità e con il DNA Juve ha riportato a vincere Inter, Napoli, Chelsea, quindi soprattutto con una società...
È giusto così, quindi Chiellini in società e Conte in panchina. Vedremo se la dirigenza ascolterà i tuoi consigli. Noi ci salutiamo perché sono le 16 in punto, in questo momento un minuto dopo le 16, quindi rimanete qui con noi su Radio Bianconera. Un saluto a tutti, ciao!
Up and down. Up and down. Chi sale e chi scende negli indici di gradimento della quotidianità bianconera.